Ben ritrovati a tutti voi all'ascolto in questa prima puntata della terza stagione di M7, l'appuntamento con gli approfondimenti a cura della redazione di Metro Regione. Oggi con me Roberto Maggioni. Per segnalarci storie o notizie, l'indirizzo mail è metroregione@radiopopolare.it. Alcuni mesi fa, in un'altra puntata di M7, avevamo definito la costruzione dei data center, i capannoni che custodiscono i server che smistano i dati di internet e dell'intelligenza artificiale, come la nuova corsa all'oro. Una corsa che è diventata ancora più frenetica di quanto ci aspettassimo. Pensate che a fine giugno 2026 alla società che gestisce la rete elettrica nazionale, Terna, erano arrivate 531 richieste di connessione per nuovi data center per una potenza di 96 gigawatt. Più della metà di queste 531 richieste, ben 290, sono state presentate qui in Lombardia per una potenza elettrica richiesta di quasi 45 gigawatt. Numeri da fantascienza, perché sarebbe molto più di tutta la potenza elettrica nazionale che a luglio 2026 aveva toccato il suo picco massimo di 58 gigawatt. Quindi richiesta per 96, picco massimo raggiunto a luglio 58, evidentemente qualcosa non torna. Saranno costruiti davvero tutti questi data center oppure c'è una moltiplicazione delle richieste per fare speculazione sui terreni? E che strumenti hanno le amministrazioni comunali per governare questo fenomeno? E ancora, perché il governo sovranista di Giorgia Meloni sta cedendo tutta questa sovranità territoriale, questi dati sensibili a società straniere? In questa puntata di M7 abbiamo messo insieme un cittadino dei comitati, un sindaco e un esperto di energia.
Quest'area, questi campi che vediamo, che stiamo costeggiando, è l'area da 1 milione di metri quadrati, per cui praticamente...
Il nostro viaggio parte dalla strada provinciale tra La Chiarella e Zibido San Giacomo, dove un'enorme area verde da quasi 1 milione di metri quadrati potrebbe sparire per fare posto a un grande distretto di data center, quello che diventerebbe il più grande polo italiano di data center, con anche una nuova stazione elettrica e l'installazione di container con dentro batterie per garantire la stabilità elettrica.
Il problema è proprio uno dei problemi grossi, anche quello, e oltretutto la legge regionale non è che disincentiva, come si dice, di costruire su aree.
Ci muoviamo tra La Chiarella e Zibido insieme a Enrico Duranti, fondatore del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio, uno dei comitati più attivi in Lombardia su questo tema.
Ci troviamo esattamente tra il territorio di La Chiarella e Zibido, dove proprio davanti alla stazione elettrica di Terna, e che è una delle stazioni più grosse del nord Italia dell'alta tensione, e praticamente proprio dall'altra parte della statale c'è questo triangolo di terreno più o meno di 1 milione di metri quadrati che sarà quasi tutto adibito tra data center e infrastrutture necessarie per alimentarle, perché praticamente esattamente davanti alla stazione che abbiamo dall'altra parte della strada faranno un'altra stazione elettrica di Terna da 100.000 metri quadrati, con a fianco una BESS, quindi un sistema di 160 container di batteria al litio.
La BESS è un grande capannone che contiene queste batterie per stabilizzare la fornitura elettrica.
Sì, non è un capannone, sono proprio container, saranno 160 container. Sono già stati autorizzati dal Ministero senza nessun tipo di confronto con le popolazioni, ma neanche con i territori, perché sono opere considerate strategiche di pubblica utilità al pari della stazione elettrica. E il resto del terreno, praticamente abbiamo il terreno dove c'è in corso la valutazione impatto ambientale per il data center di Apto di La Chiarella, quello in più in fase avanzata, che sono 230.000 metri quadrati, e più tutto il terreno adibito per il data center di K2 Strategic, quello dichiarato strategico dal Ministero per il Made in Italy. E sempre alla Chiarella, un po' più a sud, ma sempre parte di questo terreno, ci sono altri due ambiti di trasformazione, più o meno ancora di 300-400 mila metri quadrati, in cui si è aperta la possibilità anche lì di altri due data center. Appena al di fuori di questo triangolo c'è anche il data center sempre dichiarato strategico di Amazon, che già in corso di valutazione impatto ambientale, che è praticamente dichiarato strategico sempre dal Ministero del Made in Italy.
Un bel elenco tra capannoni, data center, il raddoppio della stazione elettrica, i container con le batterie. In Lombardia stanno crescendo i comitati di cittadini preoccupati per la moltiplicazione dei data center. Per tutti c'è la consapevolezza che il mondo sta andando verso una digitalizzazione totale della società, internet, l'intelligenza artificiale, lo scambio dati, i pagamenti, le comunicazioni. Questi impianti dunque serviranno, ma chiedono questi cittadini che questa tendenza, questo nuovo business sia governato, che ci sia un dialogo con i territori, quindi piani nazionali e regionali. Torniamo alla Chiarella con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco.
Quello di La Chiarella da 300 megawatt, che adesso è considerato il più grosso d'Italia. Quello di K2 Strategic è stato dichiarato nelle carte del Ministero da 400 megawatt, quindi ancora più grosso. Gli altri due, le richieste, si parla di 150 megawatt l'uno, più quello di Amazon, che sono più o meno anche lì un centinaio, che più o meno ritorna con la richiesta che è stata fatta a Terna sul territorio di La Chiarella e di Zibido per un totale di più di un gigawatt totale di potenza elettrica per i data center. Vorrebbe dire uno dei più grossi, diciamo, territori con una più alta concentrazione di data center in Italia e in Lombardia, cioè proprio così concentrati in una fetta di terreno. Andare a alimentare un gigawatt di energia elettrica è come alimentare praticamente un'ilva di Taranto.
Grande o piccolo, l'impatto energetico potrà essere coperto solo in parte da fonti rinnovabili, come invece promettono le società che li costruiscono. I data center hanno bisogno di restare accesi tutto il giorno. L'Italia potrebbe investire di più sulle rinnovabili per coprire questo fabbisogno, ma il rischio concreto è che il boom dei data center aumenti la quota di energia prodotta dalle centrali a gas, quelle che dovremmo spegnere per la transizione energetica e la lotta alla crisi climatica. Ne abbiamo parlato con il docente di fisica tecnica ambientale Gianluca Ruggeri, cofondatore della cooperativa Energetica è Nostra e autore della nostra trasmissione Il Giusto Clima.
Le strade per quanto riguarda il nostro paese obbligate sono due di fatto in alternativa, o eventualmente ciascuna delle due potrà fare qualcosa. Uno è aumentare la produzione di elettricità da gas. Sappiamo benissimo quanto il nostro paese è molto dipendente dalla produzione di energia elettrica da gas e in generale dal gas anche per gli impianti di riscaldamento, e quindi si può pensare, e per esempio negli Stati Uniti questo avviene in diverse situazioni, no? Si prevede la realizzazione di un data center con una nuova centrale a gas. Oppure per l'Italia potrebbe essere un aumento delle ore di funzionamento di centrali a gas, che oggi magari durante la giornata non sempre sono accese, ma potrebbero aumentare il loro profilo di consumo. L'alternativa è ovviamente quella di aumentare la produzione da fonti rinnovabili, che sono soprattutto eolico e fotovoltaico, nel senso che l'idroelettrico più o meno è a saturazione per il nostro paese, difficilmente riusciremo ad aumentare in maniera significativa la produzione, e le altre fonti rinnovabili per quanto riguarda l'elettrico potranno dare probabilmente un contributo relativamente limitato. Siccome però questi data center hanno una richiesta che è tendenzialmente abbastanza costante durante le varie ore della giornata e della settimana, sarà probabilmente necessario, se si ricorre tanto alle fonti rinnovabili, accoppiare a questi impianti di produzione da fonti rinnovabili anche degli impianti di accumulo, in modo tale per esempio che la produzione di energia fotovoltaica possa essere immagazzinata durante il giorno per poi essere usata anche nelle ore serali o di notte, quando ovviamente il sole non c'è. con l'ulteriore complicazione che, per come si sta ponendo il settore appunto dei data center, mi sembra che ci sia una grossa, come dire, rincorsa a realizzare gli impianti più velocemente possibili, anche probabilmente per approfittare di uno spazio che sicuramente ci sarà, ma che non sarà infinito, e quindi chi arriva prima ovviamente si pone in una posizione di mercato nella fornitura di servizi per il digitale di prima fila. Quindi la complicazione è appunto che probabilmente questi data center verranno realizzati in tempi molto rapidi, molto più rapidi paradossalmente di quanto non avvenga magari per gli impianti rinnovabili, che spesso hanno dei percorsi soprattutto di autorizzazione dal punto di vista ambientale che possono essere anche molto lunghi. Quindi è può anche possibile che ci sia una prima risposta, diciamo, nel breve medio periodo, che si basa soprattutto sull'aumento dei consumi a gas, e poi magari attendere una sostituzione progressiva con le rinnovabili. In tutto questo ovviamente servirebbe una grossa mano della pianificazione, sia per quanto riguarda i data center, sia per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, che al momento non sembra presente, nei nostri decisori politici, che rischiano di farsi un pochino prendere in contropiede da queste nuove tendenze.
La pianificazione, questa sconosciuta. In assenza di una legge nazionale, con una legge regionale lombarda molto permissiva, le amministrazioni comunali sono lasciate sole nella contrattazione con questi giganti della rete, da sole oppure commissariate. È il caso del maxi progetto della società americana Equinix, sul quale il governo ha messo l'interesse strategico nazionale. Il vecchio slogan della Lega, padroni a casa nostra, in questo caso non ha funzionato. A guidare il procedimento di questo progetto sarà un commissario mandato da Roma. Il progetto di Equinix prevede la costruzione di 7 data center tra Settimo Milanese e Cusago, vicino a Milano. Un investimento da almeno 4 miliardi di euro. Allora siamo andati a trovare la sindaco di Cusago, Gianmarco Reina, col quale siamo partiti dalle carte di questo progetto che lui come sindaco ha potuto visionare.
Allora, abbiamo visto le carte embrionali, dove da lì non si riesce a evincere tutto. Infatti in settembre ci vedremo con l'operatore e poi con dei nostri consulenti o esperti vorremmo approfondire, perché al momento dalle carte non emergono tantissimi aspetti che invece abbiamo bisogno di valutare.
Cosa avete bisogno di sapere in più per capire, valutare questo progetto e poi chiaramente spiegarlo ai vostri cittadini?
Allora, da subito ci interessa sapere l'assorbimento globale, non la richiesta fatta a Terna, il consumo dell'acqua, se a circuito chiuso o se per mezzo di liquidi di raffreddamento che non siano acqua, e l'impatto acustico e termico.
Avete già capito cosa potrete decidere come comune? Cioè, potete imporre delle modifiche, delle condizioni, delle compensazioni, delle mitigazioni? Qual è il margine, di intervento? Siete già riusciti a capirlo?
No, in realtà abbiamo capito che quello che viene lasciato ai comuni sono i discorsi delle compensazioni del verde, che però impattano in una minima parte su quello che è il vero impatto di questo insediamento. A settembre ci risentiremo col MIMIT, a cui abbiamo scritto, perché ci hanno già risposto, hanno dato disponibilità ad un incontro per aggiornarci step by step, e poi vorremmo poi aggiornare i cittadini ogni volta che riceveremo delle informazioni da ambo le parti, sia dall'operatore che dal ministero o dal commissario, e da eventuali consulenti che possono dare un'opinione, io definisco asettica, del contesto.
Questo progetto è un progetto piuttosto grosso, non è il più grosso polo in Lombardia, però è un progetto importante, e c'è la questione dell'energia elettrica, di come si alimenteranno poi questi data center. Anche su questo l'avete capito? Cioè, ci sono tutte le infrastrutture elettriche necessarie a garantire la continuità di alimentazione a questi nuovi impianti?
Dunque, le linee sono dedicate, da quello che ci è dato sapere arrivano direttamente da Terna. Dovrebbe essere realizzata a Trezzano una centrale di smistamento per 4 data center, tra cui quello che dovrebbe sorgere a Cusago. quindi non andrà a impattare su quello che è la linea, chiamiamola residenziale. Le potenze sono enormi, io ora non so dirle se Terna riuscirà a soddisfare tutte queste richieste, però al momento l'infrastruttura non c'è, va realizzata, sarà una struttura interrata e non aerea, con dei gravi disagi sicuramente per gli scavi che avverranno all'interno dei paesi, non tanto per Cusago ma sicuramente per Trezzano.
E chi pagherà questi interventi?
Gli operatori, che sappia io gli operatori. Gli operatori hanno questa potenza economica e pagheranno questi interventi.
Gianluca Ruggeri ci diceva prima che la velocità con la quale si costruiscono questi impianti corre di più di quella per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, cosa che rischia di moltiplicare l'utilizzo del gas con quello che comporta, come dicevamo, per la crisi climatica. Stessa cosa succede anche sul fronte legislativo. I data center corrono più veloci delle leggi del Parlamento. Sentiamo ancora il sindaco di Cusago, Gianmarco Reina.
A mio parere l'accelerazione che stiamo vivendo è come posso dire, andrebbe gestita con una legge nazionale, che però stanno già studiando, ma non hanno fatto in tempo a promuovere, perché questa richiesta del mercato, che poi alla fine le regole le detta, ahimè, il mercato, sono molto più veloci della parte burocratica e della parte politica. Cioè la politica individua un indirizzo dove dice sì, serve una legge nazionale che regolamenti. Faccio un esempio: delocalizzare i data center in aree desertiche, cioè desertiche, isolate e non vicino ai paesi. Questa potrebbe essere un'idea, però penso che ci stiano pensando e studiando. Lì sicuramente l'impatto con i cittadini è molto minore, solo che il mercato cresce talmente velocemente che anche negli ultimi 2 anni credo che le richieste siano impennate del 140%, quindi è troppo rapida la richiesta del web, ecco. Quella che si è proposta a Cusago è un operatore americano, se non è il più grosso, uno dei più grossi al mondo, e ha già realizzato degli insediamenti qua in Italia, che però, ci tengo a precisare, hanno un'evoluzione tecnologica rapidissima tanto quanto il mercato. Cioè data center di 10 o 20 anni fa, perché molta gente non lo sa, ma a Settimo Milanese, che è qua il nostro paese confinante, il primo data center ha 25 anni. Le tecnologie erano completamente diverse tra 20 anni e 10 anni e quelle che succederanno fra 4-5 anni, che è la data in cui dovrebbero iniziare i lavori qua a Cusago. Quindi bisognerà sicuramente rivalutare da zero. Cioè oggi guardiamo il pacchetto della tecnologia ad oggi in utilizzo, però nulla frenerà questa evoluzione. Sappiamo tutti i computer come si evolvono, e quindi la miniaturizzazione, il raffreddamento, le tecniche di raffreddamento. Ad esempio, un dato tecnico che io ho ricevuto è che un data center di 10 anni fa lavorava con una temperatura ambiente di 5 gradi inferiore a quelli di oggi. Quindi anche queste differenze impattano sul consumo dell'acqua, il consumo elettrico e anche l'emanazione del calore nell'atmosfera.
Ma quanto è importante per questi impianti stare vicino alle linee elettriche a una città come Milano? Sentiamo ancora il professor Gianluca Ruggeri.
Sicuramente è fondamentale essere in prossimità di un collegamento con la rete di trasmissione, nel senso che gli impianti elettrici normali, per esempio delle abitazioni e della gran parte delle imprese, sono collegate alla rete di bassa o media tensione, che è molto più capillare, mentre la rete di trasmissione è nazionale e non passa ovunque. Dato il consumo dei data center e appunto, come sappiamo, le richieste di connessione vengono fatte direttamente a Terna, che è la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, sicuramente è importante essere vicino a una linea di trasmissione nazionale, ed è altrettanto possibilmente importante essere vicino a centri, diciamo, dove si fa un grosso utilizzo di questo tipo di servizi. Credo che sia più importante il primo del secondo, cioè la cosa fondamentale è essere collegabile alla rete di trasmissione elettrica. L'Interland di Milano può probabilmente rispondere a entrambe le esigenze. In un'ottica di pianificazione questo andrebbe fatto dal decisore politico con un minimo di consapevolezza.
Enrico Duranti, con cui abbiamo aperto questo giro tra i data center dell'Interland di Milano, a proposito della loro localizzazione, apre uno squarcio internazionale, portandoci lungo la rotta che piazza l'Italia in una posizione strategica per il corridoio digitale che dagli Stati Uniti arriva fino a Singapore.
Noi non è che stiamo dicendo siamo contrari a questa tecnologia e non capiamo l'esigenza dell'uso di queste strutture per tutta una serie di cose che hanno anche una loro utilità. Penso ad esempio anche la stessa intelligenza artificiale in campo medico che possa servire, ma il problema è un altro, che qua non siamo di fronte a un piano ragionato, razionale, serio. Qua siamo di fronte a un invasione per cui il governo Meloni di fatto ha spianato la strada agli investimenti esteri, tanto che il 90% degli investimenti esteri che si stanno facendo, forse di più del 90%, sono tutti capitali statunitensi o di multinazionali estere. Quindi stiamo parlando di una vera e propria invasione, cioè basta vedere i progetti, di tutti i progetti in valutazione di impatto ambientale, ok, è solo due progetti su 30 sono per il polo strategico nazionale, il resto sono tutti capitali esteri. Quello che noi abbiamo mappato nelle nostre analisi è perché è stata scelta l'Italia per questa destinazione, cioè non viene scelta a caso. Praticamente questo discorso fa parte di un unico progetto molto più grande a livello mondiale, che è di un unico corridoio digitale che parte dagli Stati Uniti e arriva in Europa. L'Italia ne fa parte perché dall'Italia, per la sua conformazione geografica, è uno sbocco verso il Mediterraneo, tanto che dall'Italia partono proprio dei cavidotti digitali tipo il Blue Raman, il Ciu Africa o anche altri, che vanno verso il Medio Oriente. Dal Medio Oriente vanno verso l'India, dall'India verso Singapore e da Singapore per tornare verso la Silicon Valley. Quindi un grosso progetto di un unico corridoio digitale mondiale. L'Italia è stata scelta per questa cosa qua.
È tutto per questa puntata di M7, il podcast è sul sito di Radio Popolare, in diretta invece ogni sabato mattina alle 10:35. Un saluto da Roberto Maggioni.